Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, un bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali in compagnia di Padre Serafino. Ecco qualche minuto prima di questa nostra diretta, cari amici, con Padre Serafino stavamo riflettendo sul fatto che ricordiamo, no, la festa di San Pio da Pietrelcina. Il suo transito, no? La sua morte gloriosa, possiamo dire, ecco, di sacerdote stigmatizzato. E io ricordavo insieme a Padre Serafino come un sacerdote che è stato molto vicino a San Pio da Pietrelcina, soprattutto nei momenti più difficili, ecco, del suo apostolato, della sua vita spirituale. Che è Don Attilio Negrisolo, altre volte non lo abbiamo ricordato, abbiamo ricordato i suoi commenti, le sue conoscenze proprio sulla vita e sulla figura di San Pio. Una volta io ebbi modo di chiedere a Don Attilio perché, diciamo, questa figura di San Pio nel panorama dei santi, no? Noi sappiamo che Dio suscita santi e ogni santo ha una sua peculiarità, una sua particolarità, ma soprattutto ogni santo si inquadra nei tempi che vive. E allora io chiesi appunto a Don Attilio qual era, diciamo così, il disegno di Dio che aveva suscitato San Pio da Pietrelcina, no? Abbiamo visto che lui è morto nel 1968, a pochi anni dopo la chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II e tutto quello che poi ne è seguito, no? Il 1968. Ebbene, Don Attilio mi rispose che Dio vuole riportare il mondo ai piedi di Gesù Cristo crocifisso. Quindi ha suscitato questo santo sacerdote, unico sacerdote, stigmatizzato, proprio figura di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, da questo punto di partenza, diciamo così, io lascio la parola a Padre Serafino che ecco, ci accompagna un po' a scendere in profondità su questa considerazione iniziale. Ave Maria, Padre Serafino.
Ave Maria Antonio, grazie per la tua introduzione che mi sembra veramente calzante per il tema che vogliamo trattare in questa nostra trasmissione e anche per il fatto che, come dicevamo prima di andare in onda, il mese di settembre è un mese molto ricco, ricco di feste, di festività mariane e anche della festa dell'esaltazione della Santa Croce, della stigmatizzazione di San Francesco sul Monte della Verna e la festa di Padre Pio, la festa della sua nascita al cielo, che celebriamo proprio quest'oggi, il 23 settembre. E allora, vedere insieme Padre Pio e il mistero della croce è sicuramente una cosa importante ed è forse la chiave di lettura per capire chi è Padre Pio. Credo che quella risposta di Don Negrisolo sia stata veramente calzante anche perché Don Attilio, ma anche Donnello Castello sono stati intimi di Padre Pio, insieme anche al padre Stefano Manelli, sono stati intimi figli spirituali di Padre Pio. E tutti e tre hanno pubblicato un bellissimo libro che i nostri radioascoltatori dovrebbero leggere, un libro molto bello, Padre Pio nella sua interiorità, scritto a tre mani da questi tre figli spirituali di Padre Pio, Don Attilio, Donnello e Padre Stefano Manelli, ognuno dei quali traccia un profilo della vita di Padre Pio. Un libro veramente straordinario perché ci fa conoscere un Padre Pio visto quotidianamente dai suoi figli spirituali, conosciuto nella sua interiorità, conosciuto da vicino, da coloro che gli sono stati vicino, soprattutto vicino nei momenti della persecuzione, perché, come forse qualcuno dei radioascoltatori già saprà, Due di questi figli spirituali, Donatino e Donnello, sono stati perseguitati anche loro perché difatti figli spirituali di Padre Pio. Sospesi a divinis per 10 anni, non potevano vestire nessun abito religioso o clericale, ma completamente andare in borghese, quindi completamente sospesi da ogni attività sacerdotale, il che fu una grande sofferenza. Quindi figli spirituali che sono stati vicini a Padre Pio ne anche nella sofferenza e soprattutto in questo momento della sofferenza hanno capito chi è Padre Pio. E quindi dicevo la chiave di lettura di Padre Pio e il mistero della croce, Padre Pio e la luce della croce è una chiave indicatissima. Anche proprio da questo vorrei partire per riflettere insieme con voi, cari amici, su questa grande figura di santo, un santo straordinario che è difficile in una trasmissione riuscire a cogliere queste sfumature così ampie della vita di questo santo che potremmo riassumere in una parola che è di Padre Pio stessa. Padre Pio stesso, lui diceva: sono un mistero a me stesso. In uno dei suoi scritti, scrivendo ad una sua figlia spirituale, Cleonice Morcaldi, Padre Pio dice: sono un mistero a me stesso, non capisce quello che gli succede. Parlando con una persona, questa persona mi diceva: ma Padre Pio sicuramente non avrà avuto bisogno del padre spirituale perché era così santo, così immerso in Dio, che sicuramente non avrà avuto bisogno, è un santo, non ha bisogno del padre spirituale. E invece è proprio il contrario, invece è vero proprio il contrario. Siccome Padre Pio era un mistero a se stesso, in questo caso, lui non capiva quello che gli succedeva. E il Signore non glielo faceva capire per un motivo per tenerlo umile, ma quello che succedeva in lui era un mistero, erano fenomeni mistici di elevata grandezza, di una portata che la mistica fino a quel tempo aveva già conosciuto, definito, decifrato, ma ci sono alcuni avvenimenti nella vita di Padre Pio che esulano anche diciamo, da una descrizione mistica già conosciuta con santi precedenti. Sono un mistero a me stesso, è un po' la parola che ci fa capire la figura di Padre Pio, di questa persona che si, diciamo, si vede spoglia di sé, e l'unica cosa che il Signore gli fa capire è che deve seguirlo, soprattutto deve seguirlo sulla via della croce, deve abbracciare la croce e quella croce sarà per lui la sua delizia, sarà per lui il suo letto, il suo giaciglio, sarà per lui un motivo di gioia. E infatti quella croce sarà per Padre Pio un po', diciamo, lo zenit della sua vita, perché Padre Pio, come sappiamo, è il primo sacerdote stigmatizzato. E quell'amore per la passione di Gesù, quell'amore per la sofferenza, quell'amore per Gesù crocifisso, non un amore alla sofferenza perché gli piaceva soffrire, ma un amore a Gesù crocifisso, un amore per il crocifisso, colui che si è immolato per noi. Questo amore fece sì che Padre Pio, come San Francesco, difatti, si uniformasse completamente al mistero, e per un dono mistico fu conformato completamente al mistero di nostro Signore Gesù Cristo con il dono delle stigmate. Ma sappiamo anche che prima di ricevere le stigmate, Padre Pio fu transverberato, co conobbe la cosiddetta transverberazione, cioè una sorta di crocifissione del suo cuore. Il cuore si sentì come trapassato da una lancia che gli feriva il cuore, un po' come la lancia che ferisce Gesù sulla croce, una lancia che gli feriva il cuore e che gli fece provare un dolore così aspro, così amaro, così forte, ma allo stesso tempo un amore che Padre Pio non riusciva a descrivere. Quella transverberazione significava appunto una sorta di sostituzione del cuore. Il cuore di Padre Pio fu sostituito dal cuore dal cuore divino di Gesù. Padre Pio conobbe un po', diciamo, assaporò con quella trasverberazione, da un lato la miseria del cuore umano, del suo cuore, e dall'altro la dolcezza del cuore di Cristo. Un fenomeno già conosciuto, anche altri sante, soprattutto sante mistiche, avevano avuto questo dono mistico della trasverberazione, ma anche Padre Pio prima di poter poi ricevere la concrocifissione con Cristo, con il dono delle stimmate, aveva ricevuto questo dono interiore. La croce quindi segna la sua vita, la vita da bambino, una vita di stenti, di sacrifici, ma una vita piena di amore per la sua famiglia, obbedienza, una croce che segna la sua vita sin dal suo ingresso nel convento dei frati cappuccini. Come sappiamo, a causa della sua salute precaria, doveva spesso ritornare a casa e dovette vivere per un lungo periodo fuori dalla clausura, fuori dal convento, per poter nella sua Pietralcina riuscire un po' a risolvere questi problemi di salute, soprattutto con l'aria buona del suo paese. Ma questo fu chiaramente era un motivo di grande sofferenza per Padre Pio, dover ritornare a casa mentre lui desiderava di vivere nel convento e quindi di unirsi agli altri fratelli nella vita del convento, nella vita francescana. La croce segna la sua vita quando Padre Pio poi accetta questa sofferenza, accetta poi il primo fenomeno che gli succede, quando si vede trafitto dalle stigmate. Ricordate che questo momento è un momento così sconvolgente nella vita di Padre Pio. Padre Pio, che nella sua umiltà non avrebbe mai pensato di avere questo dono, e ad un certo punto si vede trafitto, si vede crocifisso con Gesù e supplica il Signore che gli faccia scomparire quelle cose, gli faccia scomparire quelle piaghe che si vede nelle mani, che si vede nei piedi, e chiede al Signore che appunto di farlo soffrire ma nel silenzio, vuole soffrire ma senza che nessuno lo sappia, vuole portare quei segni nel suo corpo ma in modo invisibile, e il Signore lo esaudisce, e questo fu per lui motivo di grande sofferenza, forse una delle sofferenze più grandi, una sofferenza pura, perché si vedeva ormai, diciamo, già pensava a quello che sarebbe successo, già pensava a quello che gli altri avrebbero potuto pensare di lui, e quindi nella sua grande umiltà voleva semplicemente il nascondimento, soffrire ma nel silenzio con Gesù crocifisso. Poi il momento della crocifissione, quando ritornato a San Giovanni Rotondo, davanti al crocifisso si vede, come lui scrive al Padre Spirituale, crocifisso nelle mani, nei piedi, e quella crocifissione sarà ormai permanente, sarà una crocifissione che lo accompagnerà durante tutta la sua vita. E ricorderete che le piaghe, le stigmate le ha portate nel suo corpo fino a pochi momenti prima della sua morte. Con la sua morte le piaghe scompaiono, non c'è più niente, le mani ritornano ad essere intatte come prima, senza più nessun segno, nessuna cicatrice, neppure nessuna cicatrice che faceva pensare a questa piaga guarita. Quindi segni soprannaturali dell'amore di Gesù, dell'amore di Padre Pio per Gesù crocifisso. Questa crocifissione con Padre Pio poi si è manifestata soprattutto nel suo zelo, nella sua vita sacerdotale, una vita sacerdotale intrisa di zelo e di persecuzione. Sappiamo che Padre Pio ha conosciuto una forte persecuzione da parte di uomini di chiesa, una persecuzione che si è ripetuta, una persecuzione che ha avuto anche dei picchi ad un certo momento, come per esempio quella degli anni 30, sotto il pontificato di Pio XI, quando viene condannato ad una vita di completa clausura, quindi ad un ministero completamente nascosto. Non poteva più esercitare nessun ministero pubblico, né dire la messa in pubblico né le confessioni per 3 anni. E pensate che quei 3 anni sono stati anni di grande sofferenza, di grande passione. Perché da un lato, lo zelo per le anime lo divorava. Padre Pio avrebbe dato anima e corpo perché per ascoltare le confessioni dei suoi penitenti, per celebrare la messa e convertire i peccatori. Però dall'altro gli viene imposto dall'obbedienza alle autorità ecclesiastiche di ritirarsi ad una vita di completa segregazione, perché era stato considerato una sorta di impostore, una sorta di fanatico che con il suo ministero avrebbe potuto sviare le anime, avrebbe potuto causare danni alla Chiesa. E sappiamo che guardando un po' le cose dal punto di vista di questi uomini ecclesiastici, dobbiamo dire che il giudizio su Padre Pio, difatti, era un giudizio sulla volontà di liberarsi di questa sorta di misticismo, fanatismo che avrebbe in qualche modo oscurato la capacità della Chiesa di presentare al mondo il suo messaggio, ma senza queste, diciamo, ricadute un po' devozionalistiche, per esempio, soprattutto con la persecuzione alla cui origine c'era il padre, all'origine della la prima persecuzione, sotto il pontificato di Pio XI, durante questo tempo si voleva presentare al Papa una chiesa così aperta, una chiesa che contribuisce al progresso scientifico, una chiesa che guarda oltre. E quindi per il padre Gemelli, che è un po' il fondatore dell'Università Cattolica di Milano, è colui che vuole dare al Papa e al mondo questa visione scientifica, diciamo così, del cristianesimo, una religione aperta alla scienza, il fenomeno Padre Pio era un fenomeno che faceva fare passi indietro, diciamo così, riportava la scienza, riportava la fede a questi episodi di diciamo, misticismo, devozionalismo, la croce, e quindi guardando la prima persecuzione, soprattutto da parte di chi l'ha fomentata, dobbiamo dire che ci si voleva liberare di un santo che poi, guardando a quello che è avvenuto un po' dopo, e quindi agli anni precedenti, negli anni 50, e poi a quello che sarebbe accaduto con il Concilio Vaticano II, Padre Pio era una persona che dava fastidio perché? Perché di fatti presentava un'immagine di Chiesa arretrata, un'immagine di Chiesa che non sa in qualche modo dialogare con il mondo, con la scienza, ma che presenta ancora l'immagine di un santo che fa penitenza, di un santo che fa il digiuno, di un santo che condanna il peccato, che dice alle donne, che dice agli uomini, a tutti i suoi penitenti di convertirsi e che caccia via anche le persone che non si convertono, che non vogliono, che non hanno intenzione di convertirsi, che non li fa accostare alla comunione perché non vogliono veramente convertirsi. E questa figura di santo era una figura che dava fastidio, era una figura che in qualche modo bloccava questa idea di una chiesa che invece doveva essere più tollerante, più aperta, più scientifica, più in dialogo con il mondo. E questa è la ragione per la quale Padre Pio poi subito dopo la sua morte ha anche conosciuto momenti di oblio, momenti di ostracizzazione, perché il cristianesimo presentato da Padre Pio era un cristianesimo ormai superato, doveva essere un cristianesimo superato. Eppure, guardando tutta questa all'evoluzione della sua persecuzione, Dobbiamo dire che invece è stata proprio questa persecuzione che ha favorito una rinascita nella Chiesa e ha favorito la presenza di grandi gruppi di persone, gruppi spirituali di Padre Pio che hanno raccolto il testimone e hanno continuato in quella scia del Padre, la scia del rosario, della messa, della confessione, della penitenza, il desiderio di vivere secondo Dio, di vivere nella grazia. Quindi è la croce qui che c'è al centro di questo episodio, la croce che è fonte di speranza, è fonte di rinnovamento, perché Padre Pio l'ha portata e si è messo su di essa, si è voluto crocifiggere lui stesso, nel senso che è stato crocifisso da Gesù, ma lui l'ha abbracciata con tutto il cuore questa croce. Ed è questa croce di Padre Pio che ha redento, per così dire, l'umanità di quel tempo, l'umanità del secolo in cui si inserisce la vita di Padre Pio, mentre per i suoi nemici, per i suoi rivali, diventa uno scandalo, diventa uno scoglio, diventa un qualcosa di cui vergognarsi. Difatti è questo il punto. I suoi nemici si sono vergognati della croce, al punto che qualcuno, come ricorderete, no? Andò da Padre Pio per analizzare le sue stimmate e trovò così una teoria psicologica per la quale si poteva spiegare quel fenomeno abnormale, il fatto che Padre Pio, pensando continuamente alle stimmate, pensando continuamente a Gesù crocifisso, si era poi causato da solo quelle piaghe. E ricorderete pure la risposta molto, molto ironica di Padre Pio a questo padre che appunto aveva trovato la sua spiegazione psicologica, dicendo: pensi anche lui ad una mucca e vede se poi gli spuntano le corna. Questo mette in evidenza che cosa? Che la croce è al centro della vita di Padre Pio. La croce è salvezza. La croce è redenzione, la croce è allo stesso tempo è anche disprezzo, è anche volontà di liberarsi da questa croce, perché la si ritiene un impedimento, la si ritiene diciamo, la si considera una sorta di barriera che non ci permette di dialogare con il mondo. Padre Pio confiderà poi in uno dei suoi scritti, sempre ad una sua figlia spirituale, Cleonice Morcaldi, che è stata una delle sue figlie più intime a Padre Pio, confiderà una cosa molto bella, cioè che Padre Pio è stato il Cireneo di Gesù in questo secolo, nel secolo che abbiamo lasciato alle nostre spalle, il secolo più difficile nel quale potevamo nascere, disse Padre Pio. Ebbene, Padre Pio diceva a Cleonice Morcaldi questa cosa: sulle mie spalle, da una parte c'è il mondo, dall'altra parte c'è la Chiesa. Le spalle del buon Cireneo. Le spalle del Cireneo di Gesù che ha portato addirittura la Chiesa da un lato e il mondo dall'altro. E questo ci spiega il perché, ci spiega la centralità della croce in Padre Pio, ci spiega la persecuzione di Padre Pio, ci spiega questa sorta di odio nei suoi confronti, di odio nei confronti del suo messaggio e dall'altra parte un grande amore, una grande sequela di anime che vede in Padre Pio un faro, che vede in Padre Pio anche un porto di salvezza nel suo messaggio, nel suo insegnamento costante con la Chiesa, con la tradizione della Chiesa, una fonte di salvezza. Da una parte c'è la Chiesa, dall'altra parte c'è il mondo. Gesù aveva caricato sulle spalle di Padre Pio, il peso di tutta la Chiesa, di tutto il mondo. Ed infatti con la sua croce, con la sua crocifissione, con la sua penitenza poi che univa a quella crocifissione, crocifissione del corpo, ma anche crocifissione dell'anima, con tutte queste sofferenze che ha dovuto subire, con queste persecuzioni che gli venivano da parte dei suoi confratelli, da parte di ecclesiastici, di persone che avrebbero dovuto invece incoraggiarlo, che avrebbero dovuto sostenerlo, questa crocifissione, difatti, era una crocifissione per la salvezza dell'umanità. E questa salvezza, questa redenzione, diciamo così, si è manifestata. Possiamo forse dire così, vedere un momento di questa redenzione che viene ad essere rivelata, nel momento in cui Padre Pio viene beatificato e poi canonizzato dalla Chiesa. Anche questo è stato un po' una cosa molto inaspettata, perché le voci che circolavano anche sulla possibile canonizzazione di Padre Pio erano voci molto pessimiste. C'erano molti nemici della canonizzazione, beatificazione e canonizzazione di Padre Pio, per le ragioni che dicevo prima, perché la figura di Padre Pio è una figura di santo che cozza, diciamo così, che si scontra con la figura del cristiano che voleva essere invece declinata, presentata dopo il Concilio Vaticano II in una chiesa più moderna, una chiesa più in dialogo con il mondo. La sua beatificazione, la sua canonizzazione hanno segnato un po' grazie a Giovanni Paolo II, hanno segnato una svolta e hanno anche manifestato una sorta di attuazione della redenzione, perché con la canonizzazione Padre Pio è diventato un santo universale e quindi un santo della Chiesa, un santo che è un modello per tutta la Chiesa. Vorrei anche mettere in evidenza un altro elemento nella vita di Padre Pio. Padre Pio, grande sacerdote, abbiamo detto Padre Pio, l'uomo della croce, la croce che segna, diciamo, la gloria, la redenzione, che opera la redenzione, e che allo stesso tempo diventa motivo di inciampo, motivo di sofferenza per alcuni che la disprezzano. Bene, ma Padre Pio quella croce l'ha abbracciata con la sua vita perché l'ha vissuta, abbiamo detto, e l'ha vissuta fino in fondo nella sua vita sacerdotale. E tutti quelli che hanno partecipato alla messa di Padre Pio hanno visto che cos'è la messa, e hanno visto che cos'è celebrare la messa. E a volte le persone dicono: ma come mai la messa di Padre Pio e la messa fatta da un altro sacerdote è la stessa messa? Ma come mai alla messa di Padre Pio tanti si convertivano e alla messa di un altro sacerdote, come può essere la mia messa, non si convertono? Cosa cambia? E il mistero non è quello. La messa è la messa, certamente, ma c'è qualcosa che cambia. È il modo con cui. Non è il mistero in sé, è il mistero che viene manifestato, il mistero che viene veicolato. Il fatto che Padre Pio viva la messa, il fatto che Padre Pio abbia vissuto con la sua esistenza sacerdotale la messa, e che nel momento della messa non solo celebrava, non solo era un ripetitore di parole, come succede molto spesso, quasi in modo meccanico, ma viveva quello che diceva, allora quel vivere la messa è stato un veicolo perché le persone scoprissero che cos'è la messa, perché vedessero davanti a loro il Calvario, perché stessero sul Calvario e quindi fossero raggiunte dalla grazia santificante che converte e che salva. Ecco allora la differenza. Padre Pio non solo diceva la messa, ma viveva la messa. E questo vivere la messa è stata la differenza, è ciò che fa la differenza tra Padre Pio e un altro sacerdote. E quindi chi andava alla messa del Padre Pio viveva la messa, vedeva che cos'è la messa. Chi andava a confessarsi da Padre Pio sapeva che la confessione è un sacramento, che la confessione si fa per convertirsi, per cambiare vita. E non soltanto per andare a dire qualcosa al sacerdote e così acquietare la propria coscienza. La confessione si fa per cambiare vita. Allora, Padre Pio sapeva se c'era questo proponimento oppure no nel cuore della persona. E se vedeva che non c'era, e mandava via il penitente perché ritornasse ravveduto e convertito. Infine c'è un ultimo elemento molto bello. Ci sono tante cose che si possono dire nella vita di Padre Pio, ma per ragioni di tempo dobbiamo selezionare un po' quelle più importanti, a mio giudizio. Poi possiamo sempre ritornare su possibili altri punti che ci verranno sottolineati dalle domande che già arrivano. Infine, un'ultima cosa, la marianità di Padre Pio. Una marianità che è un altro elemento molto bello e molto ricco. Padre Pio ama la Madonna di un amore unico, straordinario, un amore che lui ha respirato nella sua famiglia, nella sua Pietralcina, un amore che lo caratterizza sin dalla sua fanciullezza. Un amore per la Madonna delle Grazie, che poi, di cui si innamora, di cui sarà servo fedele e devoto fino alla fine. L'amore per Padre Pio al Santo Rosario. Sappiamo bene quanto Padre Pio amasse il Rosario. Diceva che lui riusciva a fare tre cose allo stesso tempo: confessare i penitenti, dire il Rosario e andare in giro per il mondo. Questo è un dono mistico che aveva Padre Pio, che solo lui poteva riuscire a fare tre cose nello stesso momento, mentre confessava i penitenti. Sgranava il Santo Rosario e andava anche in bilocazione per il mondo a convertire i peccatori. Fenomeni che appunto sono un po' molto unici nella storia della santità. Ecco perché il dato mistico di Padre Pio è molto, diciamo, singolare. I rosari non si contavano, Padre Pio riusciva a dire più di 30 corone al giorno, 30 rosari al giorno, cioè. 30 a volte qualcuno in più, qualcuno in meno, ma 30 rosari significa un rosario completo, quindi fatto di tutti e tre i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, quindi 30 moltiplicato per 3. Infine c'è un altro elemento che viene messo in evidenza da questo libro di cui vi parlavo in apertura, Padre Pio nella sua interiorità, scritto a tre mani da Don Egrisolo, Don Castello, Padre Manelli. È il rapporto molto bello e molto intimo tra Padre Pio e Fatima, Padre Pio, Fatima, in cui si vede che il legame tra questi due misteri, Padre Pio e Fatima, è il mistero della sofferenza vicaria. La sofferenza vicaria è la croce, è la redenzione, Gesù che si immola al posto nostro per salvarci. E questa sofferenza vicaria si prolunga nella vita di Padre Pio. Padre Pio è colui che viene crocifisso perché sia il Cireneo dell'umanità e della Chiesa, abbiamo detto. E quindi è cristiforme, si conforma a Cristo per la salvezza dell'umanità. Ma allo stesso tempo la sua marianità è molto vicina ad un altro mistero, che è il mistero di Fatima. Fatima in cui la Madonna ha rivelato i mezzi di salvezza per il bene dell'umanità, per il trionfo del suo cuore immacolato, che sono la recita del rosario, chiaramente, che sono la consacrazione al suo cuore immacolato e i primi 5 sabati in riparazione. Bene, a giudizio di questi tre autori del libro a tre mani, c'è una forte assonanza tra Padre Pio e Fatima. Scrivono così: Maria è l'unica sorgente che ha fatto sgorgare Padre Pio e Fatima. Due momenti di un'unica azione soprannaturale gestita da Maria, che ha il fine di stabilire il trionfo del suo cuore immacolato, perché si realizzi il regno di Cristo. È il fine per cui lavorò Padre Pio, gloria vivente di Maria, in riparazione degli eventi futuri. Ecco, questo è un pensiero molto bello che ci fa riflettere su queste cose, Padre Pio e Fatima, due misteri che si incarnano nello stesso secolo. Due misteri che sono stretti tra loro, molto stretti tra loro, due rivelazioni possiamo dire che Dio ha fatto all'umanità, le due più importanti rivelazioni che Dio ha fatto all'umanità nel secolo scorso per il bene dell'umanità, perché l'umanità non vada verso la distruzione, ma si ravveda e possa tornare a Dio, sono Padre Pio e fatti, ma che poi si intrecciano, si diventano in qualche modo un unico mistero. Padre Pio che ama la Madonna e che ama la Madonna di Fatima, perché Padre Pio ha conosciuto questa. E sappiamo anche che la Madonna di Fatima venne pellegrina in Italia, ci fu una peregrinazione Maria della Madonna di Fatima e andò anche a San Giovanni Rotondo. È molto famosa quella scena di Padre Pio che dalla sua finestrella saluta la Madonna che se ne va. Con il suo fazzoletto bianco, la Madonna che viene portata in elicottero e va via. E Padre Pio si affaccia dalla finestra, è molto malato e chiedeva la grazia alla Madonna. Dice: Adesso, mamma mia, te ne vai e mi lasci così, mi lasci ancora ammalato. Padre Pio non riusciva più in qualche modo a respirare, era molto ammalato. Ma quell'amore per la Madonna. Quello sguardo rivolto alla Madonna fece sì che Padre Pio ritrovò la forza e ritornò poi al suo ministero infaticabile di confessore, un ministero per il quale ha donato veramente tutta la sua vita, tutto il suo sangue, quel sangue che perdeva continuamente a causa delle ferite aperte, ma che Padre Pio univa a quello di Gesù nella sua messa per il bene dell'umanità. Quindi, Padre Pio e la croce sono un mistero che si intreccia come Padre Pio e la Madonna di Fatima. La croce, chiave di lettura per la vita, capire questa vita che è un grande mistero, ma una salvezza, è la salvezza per gli uomini. Bene, a questo punto, cari amici, mi fermo e cedo la parola ad Antonio.
Grazie Padre Serafino, e a questo punto, visto che in regia sono arrivate alcune domande, facciamo così: mettiamo adesso questo piccolo stacco musicale, un paio di minuti di interruzione, e poi daremo lettura delle domande dei nostri ascoltatori. Nel frattempo, se qualcuno vuol lasciare altre domande, lo può fare liberamente. Voglio ricordare il nostro numero di telefono. Siamo in diretta, siamo nel giorno di lunedì 0825 444 391. Se poi volete utilizzare WhatsApp, potete farlo liberamente, sempre accedendo all'account della Radio Buon Consiglio. Ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria.
Oh.
Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Do subito lettura delle domande che sono pervenute in regia. Allora, iniziamo da Gerardo, il nostro ascoltatore di Roma, che chiede testualmente: Ave Maria, Padre Serafino, ho letto qualche libro sulla vita di San Pio e mi ha colpito quanto è stato incompreso e perseguitato anche dai suoi confratelli. Eppure oggi ci sono ancora tanti che dicono che era burbero, impaziente, forse anche esibizionista. Come mai San Pio, anche dopo la sua santa morte, è ancora causa di discordia?
Bene, Gerardo, il problema è che Padre Pio diceva pane al pane, il vino al vino, come si suol dire, e quindi dava fastidio questo. Poi il fatto che Padre Pio riusciva anche a scrutare i cuori, a leggere nel cuore di una persona, questo dava ancora maggior fastidio, perché lo si vedeva quasi come una sorta di, diciamo, di specchio. Della propria anima. E quindi molto spesso le persecuzioni contro Padre Pio sono derivate anche dal fatto che non si accettava non solo quel tipo di impostazione cristiana di Padre Pio, tutta ad un pezzo, un'impostazione molto lineare, senza sbavature, eccetera, ma non si accettava neanche il fatto che Padre Pio fosse così integerrimo. E invece l'interlocutore molto spesso si trovava in una situazione non delle più belle. Infatti, alcuni nemici di Padre Pio lo hanno perseguitato anche perché c'era una cattiva condotta morale all'origine della propria vita. E questa cattiva condotta morale, smascherata da Padre Pio, diventava causa di accecamento e di odio nei confronti del padre. Quindi, diciamo, forse potremmo sintetizzare i motivi della persecuzione in due. Da un lato, il fatto che Padre Pio, con la sua persona, con il suo cristianesimo, diciamo così, dava adito ad una interpretazione piuttosto antiquata della fede cristiana. Una interpretazione che si voleva superare perché la Chiesa voleva aprirsi al mondo. L'altra chiave, l'altra possibile chiave di lettura della persecuzione è il fatto che molto spesso i nemici di Padre Pio non sono santi, non sono come Padre Pio, anzi sono l'esatto opposto, hanno una vita immorale alle spalle, ci sono problemi di immoralità, ci sono problemi morali in genere, o attaccamento ai soldi, o immoralità dal punto di vista sessuale, eccetera. Il che chiaramente contribuisce all'accanimento nei confronti di una persona che la si vedeva invece quasi come uno che ti accusa anche senza averti mai detto nulla, una persona che ti accusa per le cattive opere che tu stai compiendo. Quindi due ragioni fondamentali per cui Padre Pio dava fastidio, ed sono un po' le ragioni che si vedono anche nella Chiesa di oggi. Ragioni che poi vengono allo scoperto quando purtroppo ci accorgiamo che questa apertura al mondo, questo dialogo così felice con tutti, difatti non è stato accompagnato da una santità integerrima da parte di molti preti. Anzi, da 50 anni a questa parte abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo situazioni di abusi morali, sessuali di una portata incredibile, soprattutto di una portata veramente inimmaginabile, che hanno colpito intere diocesi e numerosissimi sacerdoti. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che molto spesso il progressismo teologico è figlio di una cattiva condotta morale, di una immoralità, diciamo, della condotta. E allo stesso, al, viceversa, una immoralità della vita di una persona molto spesso diventa anche causa di un rilassamento, di un progressismo teologico. Sì.
Padrino, questi temi stanno suscitando veramente interesse e subito ti porgo l'altra domanda che ci viene da Sara, che ci scrive da Avellino. Salve, vorrei chiedere a Padre Serafino se è vero che San Pio recitava intorno a 100 rosari al giorno. Come faceva a dire così tanti e a dirli bene? Questo un po' già hai accennato a questo
Sì,
fatto.
dice, ne diceva, cioè, intorno a cioè, diceva intorno ai 100 rosari al giorno. E li diceva perché diceva sempre il rosario, si vedeva sempre con la corona tra le mani. Lo diceva anche in modo piuttosto veloce, non velocissimo, ma in modo che, diciamo, un rosario gli durava un 10 minuti, anche di meno, una corona del rosario. E questo per lui non era motivo di distrazione, anzi, il fatto di doverlo dire in modo andante, diciamo così, gli facilitava anche la concentrazione e la contemplazione del mistero. Ma il motivo più importante per il quale riusciva a dire così tanti rosari e allo stesso tempo riusciva a fare tutto quello che doveva fare era un dono mistico, il dono di poter fare, vi dicevo, tre cose allo stesso tempo. Lo dice Padre Pio stesso. Quello di dire rosario, ma allo stesso tempo ascoltare il penitente e confessare, quindi, e allo stesso tempo andare in giro per il mondo in bilocazione. Questa è una cosa molto, molto soggettiva, diciamo, è un dono che ha avuto Padre Pio, ma prescindendo anche da questa capacità di fare tre cose allo stesso tempo, il suo amore al rosario è un amore unico. Sappiamo, Padre Pio ha detto cose molto belle sul Rosario, ma quello che più è bello capire e vedere è che Padre Pio non sapeva fare altro che dire dei rosari. Ecco, lui lo diceva molto spesso: io sono uno che prega, sono soltanto un frate che prega e che prega col Rosario. È un frate, era un frate incredibilmente mistico, santo, però nella sua umiltà Padre Pio diceva: sono uno che prega, ma pregava effettivamente ogni volta. Lo si vedeva con la corona tra le mani, e questo è il motivo per cui riusciva a dire tanti, tanti rosari.
Aggiungo un'altra domanda che ci perviene da Federica, che chiede: Salve Padre Serafino, sto leggendo una piccolissima biografia di San Pio e volevo chiedere in che cosa consiste la scrutazione dei cuori.
Federica, la scrutazione dei cuori è un dono mistico, mediante il quale, per mezzo di una grazia particolare, Padre Pio riusciva a vedere che cosa c'era nella persona, a vedere le intenzioni del cuore, le intenzioni di quella persona. Quindi riusciva a capire cosa c'era nel cuore di quella persona, quando quella persona si confessava. Quindi sapeva se quella persona era stata sincera oppure no. Molto spesso capitava che Padre Pio dicesse i peccati che quella persona o magari si era dimenticata di dire, oppure che per vergogna così voleva tacere, sottacere e passare oltre. Quindi la scrutazione dei cuori è un dono mediante il quale, per una speciale intelligenza, che è un dono di grazia, Padre Pio riusciva a leggere le intenzioni del cuore di una persona. E quindi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della confessione, Padre Pio sapeva benissimo se quel penitente era veramente pentito oppure no, e aveva veramente detto i suoi peccati oppure per vergogna o per negligenza ne avesse trascurato o omesso qualcuno. È un dono che l'hanno avuto anche altri mistici. È una grazia, è un carisma, in modo tecnico, un carisma che significa ciò? Significa che il dono della scrutazione dei cuori non accresceva la santità di Padre Pio, cioè non accresceva la sua grazia santificante, ma è un carisma che Dio gli ha donato per il bene delle anime, perché le anime che andavano da lui potessero essere sincere e quindi potessero, aprirsi nella verità e nella carità alla grazia ed essere veramente convertiti. Quindi, sì.
Benissimo, Padre Serafino. Continuiamo ancora perché c'è un'altra domanda che ci perviene da Elena che ti chiede: Padre Serafino ha detto che Padre Pio viveva la Santa Messa e per questo tante persone si sono convertite. Come consiglierebbe lei, Padre, a noi laici di vivere la Santa Messa per poter essere buoni e santi cristiani?
Sì, Elena, ricordo un momento nella messa di Padre Pio, ho letto da qualche parte, adesso non ricordo dove, ma la messa di Padre Pio diventava un momento di grande partecipazione, di grande sofferenza per Padre Pio, al momento dell'offertorio, quando, dopo la lettura del Vangelo, ricordiamo che Padre Pio celebrava la messa tridentina, la messa in latino. Al momento dopo la lettura del Vangelo, normalmente Padre Pio non predicava, non c'era bisogno anche di predicare perché era una predica vivente, la sua persona, la sua messa era una predica vivente. Bene, dopo il Vangelo il sacerdote si porta al centro dell'altare e inizia l'offertorio. Prende la patena tra le mani, la patena su cui c'è la sacra ostia che diventerà il corpo e il sangue, il corpo di Gesù. La prende tra le mani e la innalza in alto, guardando verso la croce che di solito è sull'altare, e quindi offre quel pane che sta per diventare il corpo di Cristo. Bene, il momento più doloroso nella vita di Padre Pio, nella messa di Padre Pio, era questo momento, quando doveva prendere la patena tra le mani e alzarla, rispetto all'altare, sull'altare, alzarla, per poterla offrire. Padre Pio non riusciva, a volte lo si vedeva quasi inceppato, non riusciva a sollevare quella patena, una patena che è molto leggera, anche perché su quella patena che è di metallo poi c'è soltanto una ostia leggera. Ma perché Padre Pio non riusciva a sollevare quella patena? Lo ha spiegato lui stesso a qualche suo figlio spirituale, quando diceva: è il momento più difficile perché sto innalzando, devo innalzare. Vi ricordate quello che vi dicevo prima? Su una spalla c'è il mondo, sull'altra c'è la Chiesa. Padre Pio doveva portare davanti a Dio i peccati di tutta l'umanità e tutte le anime che era chiamato lui a salvare con il suo sangue, partecipando alla passione e morte di Gesù. In quel momento lui sentiva il peso di quella partecipazione. E quindi fisicamente non riusciva a sollevare la patena, perché su quella patena c'erano le anime, c'erano i peccati che doveva perdonare in nome di Cristo. E allora, per rispondere alla domanda di Elena, come i fedeli laici possono partecipare alla messa? Mettendosi spiritualmente su quella patena al momento dell'offertorio. È un modo molto bello, molto simbolico e molto, diciamo, educativo anche per vivere la messa, collocarsi spiritualmente sulla patena al momento dell'offertorio e offrirsi con Gesù, offrirsi con quell'ostia che diventerà Gesù di lì a poco e offrirsi per le mani del sacerdote. Vivere la messa significa diventare noi stessi oblazione pura, santa, al cospetto di Dio. La messa, vivere la messa, l'abbiamo detto più volte, non significa semplicemente rispondere a tutte le cose a cui bisogna rispondere, fare sempre qualcosa per poter partecipare attivamente. Partecipare alla messa significa vivere la messa, e vivere la messa significa diventare quello che diventa Gesù per noi, quello che Padre Pio è diventato per le anime, un pane spezzato. Quindi significa offrirsi in sacrificio con Gesù sulla patena per poter essere trasformati con Gesù, transustanziati in lui, diventare da pane corpo di Cristo, diventare da persone quali siamo, piene di peccati, pieni di difetti, in persone che diventano cristiani davvero, cioè fatti su Cristo, modellati su Cristo, discepoli di Cristo, trasformati con lui. Questo è il momento più bello, è il modo più bello, credo, per poter unirsi spiritualmente al sacrificio di Gesù e così diventare noi stessi quel sacrificio. Se non ci sono altre domande, mi ero preparato anche qualche pensiero di Padre Pio, che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Allora vi leggo qualche pensiero di Padre Pio che ci può aiutare. Padre Pio, per esempio, per quanto riguarda la confessione, che è era il suo amore per eccellenza, vivere la confessione per salvare le anime. Riguardo alla confessione, Padre Pio diceva questo: la confessione che è l'avacro dell'anima, bisogna farla il più tardi ogni 8 giorni. Io non mi sento tenere le anime lontane dalla confessione più di 8 giorni. Questo era il consiglio che Padre Pio normalmente dava ai suoi figli spirituali. E per quanto riguarda lui stesso, invece, Padre Pio andava a confessarsi anche ogni giorno, anzi, addirittura quando ogni giorno prima di dire la messa, se vedeva un sacerdote in sacrestia da qualche parte, prima di dire la sua messa andava sempre a confessarsi. Qualcuno può dire: ma che peccato ha fatto ogni giorno per andare sempre a confessarsi? Uno come Padre Pio. È proprio questa santità che cresce, questo amore per Gesù che diventa sempre più forte, questo amore che diventa sempre più forte, che lo spingeva a confessarsi, perché più si avvicinava a Gesù, più si vedeva imperfetto, si vedeva pieno di difetti, pieno di peccati che erano chiaramente piccole mancanze, piccoli peccati veniali ma non deliberati. Eppure Padre Pio desiderava confessarsi frequentemente, perché la confessione è il mezzo che ci riconduce a Dio. Non so se Antonio è con noi, eccolo
Sì,
qua.
padre Serafino, scusami, ho avuto un piccolo problema tecnico. Ti volevo chiedere una cosa, prima che il nostro tempo, diciamo, finisca, che poi è una riflessione alla quale, insomma, tu stesso, diciamo, ci hai portati. Abbiamo detto, no, che San Pio si è, diciamo così, santificato e quindi ha avuto poi, la vittoria sui tanti nemici, no? E abbiamo visto anche che lui è morto nel 1968, quindi dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, che si era concluso nel 65 più o meno, no? Ora, io ti volevo fare questa domanda. Padre Pio non è un ideologo, non è un filosofo, non è un teologo che ha dato delle risposte al messaggio che è stato poi dato al mondo con il Concilio Ecumenico Vaticano II. Padre Pio è stato uno strumento vivo nelle mani di Dio. Allora io ti volevo fare questa domanda, no? Potremmo dire che in qualche modo con questo sacerdote stigmatizzato, perseguitato, sempre dedito alla Santa Messa, ai sacramenti della confessione, sempre con il rosario in mano, queste cose, padre Sergio, si possono leggere come una risposta di Dio all'ermeneutica, se vuoi, del Vaticano II?
Cioè, vuoi dire che Dio scrive dritto sulle righe storte?
Ecco, cioè, in qualche modo è come cioè, non lo so, insomma, se questa è un'ipotesi plausibile, nel senso che lui ha suscitato questo santo, stigmatizzato, sempre con la Santa Messa assolutamente non frugale, non feriale, capito? La messa proprio vissuta, il rosario recitato, centinaia di corone, diciamo. Allora, mi sembra che come se Dio dicesse: guardate che tutto voglio fuorché il modernismo, insomma, non so se.
È ottima questa riflessione, Antonio. Io credo, e anche questo io avevo in mente quando ho parlato di Padre Pio, della sua croce come salvezza e inciampo per tanti. Ma credo, come tu dici, proprio questo, che Padre Pio è la giusta ermeneutica del Concilio Vaticano II, è lui la continuità, se vogliamo, tra il prima e il dopo, tra prima il Concilio e dopo. Come sappiamo, c'è questo forte dibattito nella Chiesa circa l'interpretazione giusta del Vaticano II, ma un dibattito un po' estenuante perché non si vede mai una via d'uscita. E Padre Pio ci fornisce la via d'uscita, di fatto, perché è lui la continuità. Quello che si faceva prima, nella Chiesa di un Pio XI, nella Chiesa di Benedetto XV, lo si fa anche dopo, nella chiesa di Giovanni Paolo II, nella chiesa di Lui muore chiaramente nel 68, quindi nella chiesa di Paolo VI, poi nella chiesa dei suoi successori, eccetera. Ma è la santità, questo raccordo dell'oggi alla chiesa di sempre, al suo inizio, alla sua continuità. Quindi, se vogliamo risolvere il problema di questa continuità, dobbiamo guardare ai santi, in modo particolare a Padre Pio, il quale diceva questo, che la Madonna vale più di tutta la filosofia e di tutta la teologia. Ecco, mi piace concludere con questo, Antonio.
E così in effetti concludiamo, Padre Serafino, ringraziamo moltissimo naturalmente ecco, i nostri ascoltatori che ci hanno seguito con tanta, sì, con tanta diligenza da casa, ringraziamo naturalmente Padre Serafino, ci mancherebbe, e le suore che hanno curato la parte tecnica. E rimandiamo i nostri ascoltatori alla settimana prossima. Lascio a te naturalmente il compito di impartire la benedizione sacerdotale e i saluti finali.
Bene, allora anch'io approfitto di questo momento per ringraziare tutti i nostri amici che sono stati in ascolto e preghiamo tutti insieme Padre Pio perché interceda per la nostra Chiesa e perché dia agli uomini della Chiesa di oggi quel suo amore alla Chiesa di sempre, al Gesù crocifisso, perché con il suo aiuto tutti gli uomini di oggi, soprattutto gli uomini di Chiesa di oggi, possano vivere così come è vissuto Padre Pio, uomo della Chiesa di sempre. Ecco. Grazie ancora per l'ascolto. Vi lascio con la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.